Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Tamburi Lontani, rubrica di politica internazionale curata dal gruppo Carcere Città di Modena. Oggi parliamo degli Uiguri, minoranza etnica e religiosa duramente oppressa dal governo cinese. Gli Uiguri vivono nello Xinjiang, regione autonoma della Cina occidentale, con circa 22 milioni di abitanti su di un territorio grande più di 5 volte l'Italia e di immensa importanza economica e strategica, visto che confina con 8 paesi: Afghanistan, India, Mongolia, Pakistan, Russia e le tre repubbliche ex sovietiche Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan. Gli Uiguri chiamano lo Xinjiang Turkistan orientale. Il controllo cinese su questo territorio risale alla fine del 1800. Per due volte, in effetti, il Turkistan orientale è esistito come stato indipendente. La prima fra il 1931 e il 1934. La seconda fra 1944 e 1949, quando l'appena nata Repubblica Popolare Cinese ne riprese il totale controllo. Gli Uiguri sono musulmani sunniti originari dell'Asia centrale e la loro lingua appartiene al ceppo delle lingue turche originarie anch'esse dell'Asia centrale. Sono circa 12 milioni e costituiscono il 45% della popolazione dello Xinjiang. Subito dopo vengono gli Han, che sono circa il 41%. Ricordiamo che gli Han sono il 92% della popolazione totale della Cina. Il governo di Pechino è accusato di mirare alla sostituzione etnica degli Uiguri. I cinesi Han che si recano a vivere e lavorare nello Xinjiang ricevono agevolazioni e incentivi e i loro salari sono più alti di quelli pagati per gli stessi lavori in altre parti della Cina. L'evoluzione demografica delle due etnie nello Xinjiang è eloquente. Dal 1953 a oggi gli Uiguri sono passati dal 75% della popolazione al 45% e gli Han sono passati dal 6% al 41%. Secondo numerosi rapporti è anche in corso una campagna di sterilizzazioni forzate ai danni di donne uigure. Lo Xinjiang contiene giacimenti di gas e petrolio. Pechino vi ha moltiplicato progetti di sviluppo e investimenti ufficialmente per contrastare il malcontento locale. Ma gli Uiguri lamentano il fatto che gli impieghi più remunerativi siano riservati agli Han. Gli investimenti e le attività di sviluppo sono gestiti dalla Production and Construction Corps, potentissima impresa governativa, un vero e proprio, sorprendente almeno per noi, Stato nello Stato. È dotata di forze armate proprie che collaborano con esercito e polizia nel cosiddetto mantenimento dell'ordine. Nello Xinjiang la Production and Construction Corps requisisce terre, gestisce 180 fattorie comunitarie, un migliaio di fabbriche, prigioni, scuole, università, mezzi di comunicazione, ha persino propri tribunali. Il suo quartier generale è nella città di Shihezi, che essa stessa ha costruito nei primi anni 50 e che è abitata per il 92% da cinesi Han. Per capire quanto succede agli Uiguri occorre tenere a mente due eventi. 1. Il crollo dell'Unione Sovietica fra 1989 e 1991. E 2. L'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. La fine dell'Unione Sovietica con la riconquistata indipendenza delle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale ha incoraggiato il separatismo di numerose minoranze cinesi. L'attacco alle Torri Gemelle ha permesso al governo cinese di reprimere ogni separatismo usando l'etichetta della guerra al terrorismo. Le tensioni separatiste sono particolarmente forti in tre regioni cinesi: Tibet, Mongolia interna e Xinjiang. Amministrativamente sono tutte e tre regioni autonome In realtà però sono rigidamente controllate dal governo centrale. Le spinte indipendentiste si sono manifestate non solo con dimostrazioni e rivendicazioni pacifiche, ma anche e sempre più spesso con incidenti violenti ed attentati. Il 5 luglio del 2009 gli Uiguri organizzarono grandi manifestazioni a Urumqi, capitale dello Xinjiang, per protestare contro il linciaggio di due operai uiguri accusati di aver stuprato una donna Han. Scoppiarono disordini, ci furono scontri e la repressione fu durissima. Il governo di Pechino parla di 200 morti a maggioranza Han, mentre il Congresso Mondiale degli Uiguri, con sede a Monaco di Baviera, parla nel suo sito web di più di 1000 morti in maggioranza uiguri e di una ondata di arresti arbitrari e sparizioni. Impossibile stabilire dove sia la verità. Quello che è certo è che la repressione degli uiguri si è intensificata molto dopo questi eventi. Altrettanto certo è che dopo questi eventi si sono anche moltiplicati gli attentati di stampo terrorista per mano degli uiguri. Il governo di Pechino parla di più di 200 di questi attentati, fra i quali anche uno contro un centro di culto frequentato da cinesi in Thailandia nel 2014 e uno contro l'ambasciata cinese nel Kirghizistan nel 2019. Di molti di questi attentati, ma non di tutti, è autore lo East Turkestan Islamic Movement, movimento islamico del Turkestan orientale, conosciuto con la sigla di ETIM. Di questo movimento hanno parlato per la prima volta nel 2000 quotidiani russi secondo i quali Osama Bin Laden aveva promesso di finanziarlo. Nel 2002 gli Stati Uniti lo hanno incluso nella lista dei movimenti terroristi. Esistono altri movimenti uiguri basati soprattutto fuori dalla Cina. Non tutti chiedono l'indipendenza, molti vogliono una reale autonomia e rifiutano il ricorso alla violenza. In effetti, ETIM rende un cattivo servizio agli uiguri. Da una parte, viste le forze in campo, non riuscirà mai ad ottenere l'indipendenza. Dall'altra, offre un ottimo appiglio al governo di Pechino per severe misure di repressione. E le misure repressive messe in atto da Pechino sono sicuramente molto dure. La presenza di militari nello Xinjiang è più che raddoppiata negli ultimi anni. Le stazioni di polizia fortificate si sono moltiplicate così come i posti di blocco. I movimenti sono controllati, i pochi luoghi di culto rimasti aperti sono sorvegliati da telecamere e si entra solo dopo essersi fatti registrare. Telecamere sono state situate anche all'interno di abitazioni private. Farsi crescere la barba, pregare in pubblico, pregare in casa se sono presenti ospiti, sono motivi sufficienti per essere arrestati. Per ogni 10 famiglie c'è un responsabile governativo incaricato di sorvegliare e riferire di attività ritenute sospette. Sui telefoni cellulari viene obbligatoriamente installata una applicazione che permette il totale controllo di chiamate e messaggi. Inoltre, sono stati allestiti numerosi campi di prigionia nei quali è rinchiuso più di 1 milione di uiguri, sfruttati anche come forza lavoro per fabbricare molti dei prodotti che la Cina esporta in tutto il mondo, anche per conto di multinazionali occidentali come Apple e le case di moda Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. Immagini satellitari mostrano che in molti di questi campi sono in corso lavori di espansione. La Cina afferma che non si tratta di campi di prigionia, ma di campi di trasformazione attraverso l'istruzione. Secondo le testimonianze di ex prigionieri, poi rifugiatisi all'estero, la trasformazione consiste in un vero e proprio lavaggio del cervello, con dura disciplina, sedute di autocritica obbligatoria, lezioni di ateismo, apprendimento obbligato e recita di poesie e canti patriottici. Il New York Times ha intervistato ex prigionieri fuggiti all'estero ed è venuto in possesso di documenti ufficiali cinesi che confermerebbero quanto sopra. In essi si parla anche di arresti indiscriminati eseguiti dalle autorità locali per raggiungere quote prefissate di prigionieri. Lo Xinjiang contiene l'1,5% della popolazione totale della Cina, ma nel 2019 vi è stato eseguito il 20% degli arresti del paese. Questa percentuale esclude coloro che sono reclusi nei campi. Un effetto collaterale non casuale delle detenzioni di massa è la separazione di migliaia di bambini dai loro genitori. Questi bambini sono poi raccolti in centri di insegnamento, dove vengono portati a dimenticare le loro origini culturali e vengono istruiti secondo quella che viene definita autentica cultura cinese. Nel mondo non si parla molto degli uiguri e dell'oppressione di cui sono vittime. I paesi musulmani confinanti con la Cina, Pakistan in testa, sono troppo legati all'economia cinese per potersi esprimere liberamente. Solo Malesia e Turchia hanno criticato apertamente la Cina, la Turchia dopo anni di silenzio. Si stima che in Turchia risiedano diverse migliaia di fuoriusciti uiguri, ma non si hanno cifre precise. Il principe saudita Mohammed bin Salman ha parlato, ma non in difesa degli uiguri. Al contrario, ha affermato che il governo cinese ha tutto il diritto di combattere il terrorismo con ogni mezzo. Il 31 luglio scorso gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni nei confronti della Cina, adducendo come causa la persecuzione degli uiguri. In particolare, le sanzioni sono dirette contro la Production and Construction Corps, di cui abbiamo parlato prima. È lecito pensare che queste sanzioni siano dovute alla guerra fredda in corso fra Cina e Stati Uniti, piuttosto che a un genuino interesse dell'amministrazione Trump per i diritti umani. Secondo una inchiesta della Associated Press, almeno 5.000 uiguri si sarebbero uniti ai jihadisti che combattono in Siria. Dalle interviste rilasciate risulta chiaro che questi combattenti non sono minimamente interessati alla guerra in Siria. Quello che vogliono è imparare ad usare le armi, assimilare tecniche di guerriglia, per poi tornare e combattere in Cina. La repressione spinge molti uiguri a radicalizzarsi e armarsi. I loro attentati forniscono nuovo carburante alla repressione che porta a nuove radicalizzazioni. Una spirale distruttiva di cui non si vede la fine. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e buona fortuna.